Voci dall'antropocene.
Voices from the Anthropocene.
In questo momento la situazione, diciamo che è relativamente sotto controllo, perché il picco massimo di marea è stato più basso di quello di martedì, che invece ha creato danni notevoli. Noi avevamo alzato tutto quello che potevamo alzare, chiaramente non è stato sufficiente perché la marea ha superato di almeno 30 centimetri le previsioni, il che ha comportato danni notevoli, non sappiamo ancora quanti, perché il problema più grosso che riguarda la nostra attività, come anche quasi tutte le altre che hanno subito danni a Venezia, è la carenza di professionisti, di impiantisti, frigoristi, elettricisti, che sono pochissimi e quindi non riescono a intervenire. Quindi noi abbiamo assolutamente, non abbiamo una stima dei danni. Non potremo riaprire assolutamente prima di, spero, una settimana e non di più. E niente, c'è da rimboccarsi le maniche e vedere un attimino di velocizzare il ripristino delle attrezzature. Sappiamo tutti da sempre che il MOSE è un progetto marcio fin dalla nascita. Lo scandalo più vergognoso, credo, della storia recente di questo paese, non funzionerà mai, lo sappiamo tutti e siamo ancora qui, anzi stiamo ancora pagando tasse che verranno investite in questo progetto fallimentare. Nel frattempo siamo qui a cercare di riaprire l'attività. È ovvio che siamo piuttosto incazzati.
Com'è la situazione?
Ma in questo momento sembra che siamo in morta di acqua, quindi in teoria non dovremmo più crescere più di questi 152 centimetri.
Però è entrata?
Cioè, da me personalmente quella barriera che ho è entrata, ma non sono misure che mi mettono in crisi personalmente. E diciamo che se facevamo come l'altra sera sui 180, 187 sarebbe stato tutto diverso.
L'altra sera paratia.
Io l'altra sera con questo supplemento di paratia, se lo vuoi inquadrare, che ho aggiunto alla mia paratia normale, sono arrivato praticamente a bordo della paratia. Grazie alle pompe supplementari sono riuscito a tenere l'acqua dentro sui 15 centimetri. Se crescevo un altro paio di centimetri, basta, a quel punto non avevo più tregua neanche io, nel senso che sarebbe entrata, avrebbe allagato tutto. Io mi sono salvato, uno di pochi in calle che mi sono salvato proprio per il rotto della cuffia.
Avete sentito in apertura queste interviste a due negozianti semplicemente veneziani, li abbiamo trovati in rete, ci sembravano importanti per una serie di questioni. Uno, forse la rassegnazione dei veneziani di fronte al disastro del Mose, non tanto al disastro naturale, all'acqua alta con cui in qualche modo i veneziani si sono abituati a convivere, tant'è che proprio in questi giorni tutti hanno riportato alla mente ciò che accadde 53 anni fa, alle 18 del 4 novembre del 66, quando il mareografo di Punta della Salute registrò addirittura i 194 centimetri, quindi ancora 7 sopra i 187 registrati il 12. E poi per fortuna, come sentivamo, l'acqua ha iniziato a scendere. Dicevo, è interessante la rassegnazione dei veneziani di fronte al Mose, qualcosa che è universalmente, generalmente percepito come qualcosa di marcio, qualcosa di manchevole, qualcosa che non avrebbe mai funzionato. E così Venezia assomma problemi a problemi. Noi su questo abbiamo provato a sentire uno dei comitati di Venezia contro il Mose prima, adesso si tratta di un comitato contro le navi in laguna, forse. E quindi sentirete in questa intervista dalla sua viva voce il problema mastodontico del Mose, della mangeria. Del Mose si dice che sono stati spesi qualcosa, ho sentito varie stime in questi giorni, ma si dice tra i 5 e i 7 miliardi al netto delle tangenti, perché come dire, lì è tutto conclamato nei tre gradi di giudizio, si sa che di tangenti, di corruzioni si parla anche di un progetto faraonico che pretende in qualche modo di fermare l'acqua, e i risultati sono che ad oggi abbiamo assistito, tra collaudi farlocchi e false partenze, a una serie di fallimenti, per cui il Mose, si può dire, ancora non sia mai entrato in funzione.
Settimana molto dura e lunga, quella appena passata, che ha visto anche un picco dell'acqua alta nella città di Venezia, dentro un panorama nazionale di effetti devastanti del clima. Questa mattina si è iniziati a tornare alla normalità, hanno riaperto i uffici pubblici e le scuole nella città lagunare. Noi ci facciamo raccontare un po' quella che è stata questa settimana da Marco, del Comitato No Grandi Navi, proprio di Venezia. Ciao Marco.
Ciao, grazie per l'ospitalità. Allora, vi dico, la settimana passata è stata difficile, è stata a tratti tremenda, nel senso che tu dicevi bene, si è verificata una qualità eccezionale, ma eccezionale è dire poco, nel senso che la più alta acqua alta mai registrata è stata nel 66, parliamo di 1,94 m, e martedì notte siamo arrivati a quasi 1,90, a 1,87. I danni sono stati moltissimi. Venezia, ovviamente, come dire, una città abituata a stare sott'acqua, quindi oggi, se uno viene a Venezia, c'è una situazione tutto sommato normale, dicevi bene, le scuole riaprono, gli esercizi riaprono, eccetera, però ci sono stati danni materiali indubbiamente per milioni e milioni di euro, non solo ai negozi che ovviamente sono in pieno terra, ma anche alle case delle persone che hanno perso moltissimo nella notte tra martedì e mercoledì, e poi naturalmente ci sono stati anche due morti a Bellestrina, che è un'isola, diciamo, a sud del Lido, che fa parte comunque del comune di Venezia, dove la mareggiata è stata particolarmente forte. E diciamo che queste condizioni eccezionali sono condizioni che stanno dentro, che stanno sicuramente dentro anche uno scenario di cambiamento climatico, perché da una parte c'entra indubbiamente l'innalzamento del medio mare che ovviamente, essendo Venezia una città costiera, è particolarmente, come dire, significativo e impattante. Qui ci sta dentro anche una condizione meteorologica estrema, non entro nei dettagli, ma diciamo che in meteorologi hanno dimostrato come questa mareggiata straordinaria sia dovuta a una combinazione di venti fortissimi e totalmente inedita, che era impossibile prevedere, perché la modellistica delle previsioni non la prevedeva.
Fenomeni che tra l'altro si ripetono ormai con una scadenza annuale, se non più volte nello stesso anno. C'è stata una tromba d'aria in questi stessi giorni un po' più a sud, esattamente un anno fa furono distrutti migliaia di alberi non molto lontano da voi, mi sembra, nel Trentino.
Certo, e anche in Veneto, nel Bellunese. E diciamo anche che anche il clima inclemente che c'è in questo momento in centro Italia, il rischio di esondazione dell'Arno, dei fiumi in Toscana, ricorda davvero in qualche modo le condizioni dell'alluvione del 66. Però è chiaro che, come dicevi tu, siamo in uno scenario in cui questi fenomeni estremi, voglio dire, diventano, non dico ordinari, ma quasi sì, si ripetono.
Peraltro Marco, scusami, ti interrompo, ma proprio Mercalli e altri esperti nei giorni scorsi sostenevano che se è vero che si può risalire al 66 per livelli di acqua simili, è altrettanto vero che la cadenza di questi fenomeni inizia a risultare più frequente, tant'è che l'anno scorso probabilmente un fenomeno molto simile non ha dato un esito simile per la non coincidenza con l'alta marea.
Sì, ma voglio dire, comunque se si guarda anche a studi recenti, si vedrà che l'Italia, tutta l'Italia, non solo Venezia e Veneto, ma come dire nel campo di fenomeni meteorologici estremi, è molto in alto nelle classifiche, proprio perché siamo un paese in mezzo al mare, stiamo in mezzo al Mediterraneo, il Mediterraneo si sta scaldando vertiginosamente e naturalmente questo fa sì che i fenomeni che ci toccano e il cambiamento climatico, no? Che ancora si pensa di poter, come dire, rimandare ad un futuro, in realtà è qui e fenomeni come quelli che sono successi a Venezia lo provano. D'altro canto, Venezia è un caso emblematico per un'altra cosa, per un'altra questione, e cioè è un caso emblematico per l'intreccio, diciamo, del cambiamento climatico e degli effetti perversi in questo senso del sistema delle grandi opere. Venezia è la città del Mose, era la città di una grande opera già costata 5 miliardi e mezzo che avrebbe dovuto salvare Venezia dall'acqua alta, ma essendo una grande opera che è stata progettata per arricchire un consorzio di imprenditori e per corrompere, diciamo, i politici che avrebbero dovuto vigilare su quell'opera, è ovviamente, come dire, un'opera ingegneristica che non è stata, semplicemente non è stata pensata, non è stata immaginata, non è stata costruita parzialmente per salvare Venezia, ma per arricchire qualcuno. In più, qui il cerchio si chiude, c'è stato uno studio, anche questo pubblicato sulla rivista Nature, quindi, come dire, non certo frutto di qualche inchiesta di parte, che ha fatto una proiezione, cioè ha immaginato che il Mose fosse costruito e ha immaginato che il Mose dovesse essere in funzione con un innalzamento del medio mare di 50 centimetri, che è qualcosa che non è fantascienza, è qualcosa che parla delle prossime decine di anni, e si è provato come il Mose in quel caso dovrebbe stare chiuso, queste dighe dovrebbero stare chiuse per oltre metà dell'anno. Questo che cosa significa? Significa semplicemente uccidere la laguna, perché chiudere la laguna, impedire lo scambio tra la laguna e il mare, significa far diventare Venezia un catino turbolento, privo di ossigeno, significa distruggere un ecosistema, e chi vive a Venezia lo sa bene, senza laguna non c'è Venezia. Se tu distruggi l'ecosistema, distruggi la città, distruggi la forma di vita peculiare che Venezia rappresenta da più o meno 1000 anni, ecco. Quindi, diciamo, quello che fa incazzare anche tantissimo a Venezia, oltre le morti e oltre i danni materiali, oltre magari aver perso il piano terra di intere case, di avere la casa invasa dall'acqua, quello che fa incazzare in questo momento è la reazione della politica. Una reazione che usa, e in questo è emblematico il nostro sindaco di destra Brugnaro, ma ci metto dentro tutti i politici che, come al solito, sciacallando, sono venuti a farsi selfie in piazza San Marco. Brugnaro ha dichiarato un giorno dopo il disastro, ha detto: ecco, questo è il cambiamento climatico, quindi serve il Mose, cioè una classe politica che usa il cambiamento climatico come scusa e non come sfida, e che è come risposta alle grandi opere, quelle grandi opere che semplicemente sono un modello vecchio, sono un modello sperpera denaro pubblico, sono un modello di sviluppo che produce corruttela, e quindi è anche e soprattutto per, come dire, attaccare questo piano politico, no? Che noi, come Comitato Grandi Navi, ma insieme a tante altre associazioni di Venezia, abbiamo lanciato per il prossimo sabato 23, una grande assemblea cittadina che sarà poi seguita da un corteo il 30. Un corteo che dirà non solo che non avrà, diciamo, solo una portata locale, nel senso che certamente chiederà le dimissioni del nostro sindaco, ma chiederà anche delle questioni di carattere più generale, cioè più giustizia climatica e la fine appunto del modello delle grandi opere. Quindi posso già dire che se qualcuno del movimento No TAV vorrà venire, sarà credo molto ben accetto, perché ecco, quella è l'esempio di una comunità che contro una grande opera si è, come dire, si è costruita e combatte da anni, e quindi possono come sempre, potete come sempre essere un esempio per tanti altri, noi compresi.
Ci si sta organizzando in questo senso. Tu hai toccato la questione Mose, a cui volevamo arrivare, hai già detto molto bene in che modo è stata chiamata in causa, giusto per così da contorno, due dichiarazioni, quella di Alberto Scotti, definito il padre del Mose, che ha detto non si doveva attivarlo perché attivarlo sarebbe stato pura follia, come una Ferrari senza freni. L'altra dichiarazione, che così recuperiamo un po' dai quotidiani, per informazioni in questi giorni, quello di Adriana Zitelli, docente allo UAV, che diceva se anche si fosse attivata, come dire, avrebbe inciso appena appena per 20 centimetri. Ecco, tu hai ricordato anche degli prossimi appuntamenti di discussione pubblica e di mobilitazione. Si impone una riflessione ovviamente più complessiva, anche perché noi vediamo che diciamo sui media mainstream la politica, i media, il modo in cui si riflette su questi danni non è andare a vedere le cause effettive, ma sempre come gestirne in qualche modo, possibilmente economicamente, gli effetti e le nuove possibilità di guadagno, perché in primis si è chiamato in causa il Mose. Oggi si fa molta discussione sul discorso delle assicurazioni.
Sì. Ma sai, fammi ancora aggiungere una cosa sul Mose, perché una cosa che noi chiediamo con forza, e la città lo chiede, è che sul Mose non venga speso neanche più un euro, perché questa appunto è la risposta, diciamo, di troppa politica da destra a sinistra, per carità, perché non è solo la destra. Tocca ricordare che, come dire, uno che diede un impulso decisivo al Mose fu Prodi in un comitatone del 2006. Mm-hmm. Il comitatone è l'organo, diciamo, governativo e che raccoglie gli enti locali che decide su Venezia. Fu Prodi nel 2006 a dare un altro via libera, diciamo, fondamentale a quell'opera. Quindi è un mostro bipartisan, ecco. Però ecco, noi quello che oggi dobbiamo dire contro la politica appunto delle grandi opere e della mangiatoia continua, che il Mose non può essere finito. Il Mose, anche se finito, non funzionerà. Noi diciamo che invece il Mose appunto deve essere, come dire, sospeso, e i fondi che andrebbero lì, tra l'altro, ad arricchire gli stessi che hanno corrotto per decenni la vita di questa città e di questa regione, devono andare, questi fondi, a opere che sono invece utili, opere di salvaguardia, diciamo, regolare della città, che aiuterebbero anche a mettere al sicuro del cambiamento climatico, opere straordinarie anche per esempio di innalzamento di porzioni di città, perché è possibile farlo contro l'acqua alta, ovviamente l'innalzamento del mare, questa è la cosa. Quindi dobbiamo dire questo: l'ingegnere che citavi ha parlato del Mose come una Ferrari senza freni, io adesso lo definirei di più, non lo so, cioè una Skoda senza ruote, ecco. Non si tratta di una Ferrari, anche ingegneristicamente un progetto vecchio, il progetto preliminare dell'89, quindi sono giorni di anniversario della caduta del muro di Berlino, ecco.
Marco, abbiamo toccato, mi sembra, due questioni fondamentali: il cambiamento climatico e le grandi opere. Parlando di Venezia, avendo a cuore Venezia, penso che un'altra questione vada toccata, che è quella del turismo di massa, che quotidianamente si mangia a Venezia, consuma Venezia, vendendola anche un po' come una cartolina ai turisti dai ponti, delle grandi navi che passano in laguna. Cosa pensate voi del comitato su questo?
Che chi vive qua ormai vive in uno stato di occupazione. Noi abbiamo intere porzioni di città che sono espropriate all'uso di chi la vive e date in pasto all'industria turistica, pensiamo ovviamente che il turismo debba essere fortemente ridimensionato. Pensiamo che il turismo abbia fatto di questa città un luogo in cui tutto il valore prodotto dipende dalla rendita naturalmente immobiliare, dalla rendita delle case, dei palazzi, degli hotel, eccetera, e questo è un trend che deve essere invertito, è un trend che deve essere invertito anche perché poi questa industria turistica, per esempio, si lega a cosa? Si lega alle grandi navi. Chi vuole le grandi navi in laguna, cosa vuole fare alla laguna? Vuole scavare nuovi canali per far arrivare navi sempre più grandi, magari a Porto Marghera. Chiudo dicendo solo una cosa: che cosa significa scavare nuovi canali in laguna? Significa, per esempio, far entrare più mare, significa aggravare il fenomeno dell'acqua alta. Quello che tutti i veneziani sanno, per esempio, che l'alluvione del 66 fu aggravata da quello che allora era il recente scavo del canale dei petroli, un enorme canale per portare le petroliere dal mare a Porto Marghera, e quello è stato, diciamo, determinante per far entrare maggiori quantità d'acqua in laguna. Quindi vedi che, diciamo, che tutto si tiene, ecco, è un discorso unico. Venezia ha davvero bisogno di una rivoluzione, questa rivoluzione viene solo se c'è un movimento, diciamo, radicale che la impone alla politica.
E questa era un'intervista quindi con Marco Baravalle, attivista del Comitato Grandi Navi di Venezia, col quale cercavamo un po'...
No grandi navi, sì.
Di tenere insieme un po' il significato, diciamo così, di quanto avvenuto nella città lagunare, ma solo come punta dell'iceberg di qualcosa come 10 regioni italiane sostanzialmente toccate dagli effetti dei cambiamenti climatici, che sono sotto gli occhi di tutti, che solo qualcuno, diciamo una parte particolare, continua a negare, in particolare, diciamo, quella destra negazionista che va da Trump a Bolsonaro a casa nostra Salvini e la sua Lega.
Aggiungiamo come aneddoto, anche in qualche modo divertente, che proprio il Consiglio regionale di Venezia, il 12, mentre l'acqua alta sommergeva letteralmente la città, per la prima volta, pare che non fosse successo neanche nel 66, proprio dentro la sede del Consiglio regionale è arrivata l'acqua, ed è arrivata poco dopo che il Consiglio, grazie alla maggioranza di destra, aveva bocciato delle misure atte semplicemente a mitigare l'effetto dei cambiamenti climatici, e così come ironia, proprio in quel momento le acque invadevano il Consiglio regionale. Un'altra cosa che mi va di aggiungere prima di cambiare completamente argomento e che non abbiamo toccato è che un effetto del turismo di massa, dei disagi del vivere a Venezia, e anche lo spopolamento di Venezia. Venezia, soprattutto in centro, non vive praticamente più nessuno, è tutto appannaggio di fondi di investimento, anche privati, per carità, che hanno le case, le affittano con Airbnb o sistemi simili, ma parliamo di migliaia di appartamenti in mano all'industria del turismo, di bar in mano all'industria del turismo, e di un tessuto sociale che effettivamente muore. Avrete potuto notare nella primissima intervista che abbiamo mandato, ancora prima dei saluti, un negoziante veneziano, proprietario di un locale, di un bar, di un bacaro, che diceva: non troviamo impiantisti, non troviamo elettricisti, non troviamo i lavoratori per poter ripristinare le cose qui. E questo è uno degli effetti pratici, materiali, di questo spopolamento.
Ora facciamo un breve stacco musicale e torniamo tra qualche minuto con un nuovo argomento qui sulle libere frequenze di Blockout a voci dall'Antropocene. Quello che sentite in sottofondo è un video preso dalla rete, è uno estratto delle mobilitazioni della capitale La Paz boliviana all'indomani del, diciamo, golpe del nuovo assetto governativo dell'ultradestra boliviana. Questi nello specifico ne erano alcuni indio che calavano sulla città, diciamo indio esplicitamente supporter del MAS, del movimento al socialismo di Evo Morales, appunto fatto di mettere, diciamo, non mano militari ma quasi dalla congiuntura, diciamo, e dalla dalla crisi politica interna boliviana.
Sì, la verità è che di colpo di Stato, in qualche modo di golpe, si tratta, non è da valutare, come ho letto in vari interventi, da valutare, come dire, il livello delle minacce dei militari, per l'impetuosità della minaccia per poter valutare se si tratti di golpe. Di fatto si è andato contro tutte quelle che sono le procedure legislative normali, le procedure che avrebbero voluto il potere passare, che ne so, ai, per esempio, i presidenti della Camera dei Deputati e del Senato, che poi rimettono il mandato, come succede più o meno anche da noi. In realtà tutto questo è stato completamente bypassato. Avevamo il leader dei comitati civici, Camacho, che addirittura twittava che c'era un mandato d'arresto e che Morales si nascondeva a Cochabamba. Insomma, sono livelli da golpe. Diciamo, per fare un quadro di quella che è la situazione in Bolivia in questo momento, secondo quanto riferito da diverse fonti, ovviamente il nostro occhio principale è sui social media, i social network, che in qualche modo sono in grado di fotografare in presa diretta quanto succede. Si parla ormai di circa 26 morti dall'inizio delle sollevazioni, qualche centinaio di feriti, ovviamente sono cifre sempre al ribasso. Sappiamo che intanto la Paz ha espulso i diplomatici venezuelani, sappiamo che sono stati arrestati i vertici del Tribunale Elettorale Supremo per i brogli, perché questa situazione si è verificata principalmente per un'ingenuità, potremmo dire, di Morales nel tentare un gioco, perché insomma questi brogli sembrerebbero in qualche modo confermati, e comunque la procedura nella quale si sono svolte le elezioni, soprattutto nelle ultime 24 ore, ricordiamo il blocco improvviso delle votazioni, quando era chiaro che Morales non avrebbe avuto il margine utile per affermarsi su Mesa, c'è stato un blocco di 24 ore e poi improvvisamente questo margine del 10% era stato superato in un 10,1%. Questo chiaramente ha creato grandi malumori anche all'interno del MAS. Noi abbiamo voluto mandare quel video, in qualche modo farvi sentire l'audio di questo video, dove alcuni sostenitori, migliaia di sostenitori di Morales, i più poveri, gli indios con i macete, i bastoni in mano, correvano per le strade della città, perché ci sentiamo di riconoscere a loro la loro autonomia nel voler difendere in questo momento Evo Morales. Possiamo dire che anche il MAS, il movimento di Morales, appunto, sta chiedendo la massima cautela, sta dicendo ai suoi di non esporsi, di non esporsi alla morte, perché poi si tratta di morire. Ieri proprio il presidente della Camera, Sergio Choque Signani, che è uno dei più alti, insomma, in capo al MAS in questo momento, diceva alla sua gente di evitare appunto questo tipo di massacro, la guerra civile, e questo ci sembra essere un po' il quadro. È chiaro che, come dire, nell'accettare una certa lettura dei fatti, ci sottraiamo sicuramente a quella che sembra essere la lettura che sembra essere dominante adesso nella intelligenza di sinistra democratica, anche a livello europeo. Parlo del Guardian internazionale da noi, ma anche altri giornali che si sono subito schierati dalla parte di Carlos Mesa, dicendo l'alternativa per proseguire il cammino di riforme di Morales c'è. Morales era ormai ubriaco di potere, è giusto che vada sostituito. ci sentiamo di dire, siamo di fronte a una lettura completamente astratta di quella che è la realtà colombiana, di quello che è l'esercito boliviana, di quello che è l'esercito boliviano che dovrebbe sottrarsi, che in qualche modo dovrebbe fare da garante della transizione democratica, quando parliamo di uno Stato con una storia di golpe militare, una dittatura militare sanguinosissima durata 20 anni, seguita da un codazzo di riforme neoliberali spesso gestite da vertici dell'esercito tremende, che hanno portato a privatizzare quasi tutto, a non lasciare più niente in mano pubbliche. In questo contesto arriva Morales, arriva la protesta dei cocaleros, questa è la realtà boliviana, su questo bisogna ragionare. Così come bisogna ragionare su che cos'è la destra golpista boliviana, su che personaggi sono. Abbiamo letto dichiarazioni, ma ben al di là del razzismo verso gli indios, della neopresidenta boliviana, pretesa, perché insomma non si può parlare di un'elezione, certamente. E insomma, situazione molto molto intricata, questo quadro volevamo darvi, nella quale abbiamo provato a misurarci con uno studioso delle questioni latinoamericane come Raul Zibeci, che è uruguagio, ma che Latino America lo gira in lungo e in largo, attraversando i movimenti sociali sudamericani, e a lui abbiamo provato a chiedere di ragionare sulla questione boliviana, cioè, come dire, esiste oggi un'alternativa tra guerra civile e questa destra golpista impresentabile.
Tu hai scritto molti articoli in quest'ultimo mese raccontando di un nuovo ciclo di lotte nel continente latinoamericano, l'Ecuador, il Cile e adesso la precipitazione in Bolivia. Abbiamo letto un tuo articolo recente, La Bolivia e il gioco della guerra, dove apri la riflessione con una frase, un giudizio molto netto e duro, dove dice: è stata la sollevazione del popolo boliviano e delle sue organizzazioni a provocare in ultima istanza la caduta del governo. Vorremmo partire di qui.
Per me non è un'affermazione dura, è la lettura di 14 anni di governo di Evo Morales e Álvaro García. Perché? Perché questo governo ha distrutto tutte le organizzazioni sociali, ha provocato due colpi di Stato in due grandi organizzazioni come il CONAMAC e il SIDOB. Il CONAMAC è degli indigeni della montagna e il SIDOB è degli indigeni dell'Amazzonia. Perché? Per controllare, per disciplinare tutti i movimenti e per distruggere l'autonomia degli movimenti. Questo è un crimine politico, una autodistruzione politica del governo di Evo, perché nell'anno 2003 la lotta della strada del popolo boliviano contro il neoliberismo, con 60 morti e 200 persone colpite gravemente, le persone lottarono contro il governo, ma questa settimana nessuno difende il governo. Indigeni dell'Alto difende la Wipala, ma quando la polizia provoca un motin poliziale, i movimenti non fanno niente. E i più grandi movimenti, la Centrale Obrera Boliviana, i minieri, la Federazione di Minieri, i movimenti indigeni, parlano della rinuncia di Evo Morales, e alcune ore poi viene la polizia e la forza armata a pedire la rinuncia. Primo esige la rinuncia i movimenti sociali. Per questo io parlo di un movimento dal basso contro il fraude elettorale. In questo questo momento, quando le persone provocano una insurrezione contro Evo, la estrema destra interviene nello scenario politico per il suo interesse politico.
Però, Raul, ci sono anche organizzazioni che hanno dato il loro appoggio a Morales, pensiamo a organizzazioni femministe, contadine.
Era l'organizzazione che appoggiava Evo Morales, ma negli ultime giornate demandano la rinuncia di Evo. Questo è importante.
Cosa ci puoi dire della destra boliviana?
La destra boliviana è patriarcale, razzista, violenta, è una destra fascista, una destra che aveva un'alleanza con il governo di Evo, un'alleanza di interesse, non un'alleanza vera, no? Ma adesso la destra boliviana aveva un sogno di eliminare gli indigeni, ma questa è la classe mezza di Santa Cruz e di Cochabamba, perché i grandi ricchi della Bolivia comprendono che gli indigeni sono necessari per l'accumulazione del capitale. Ma esiste una destra importante, una destra violenta, molto violenta, che adesso sta provocando una situazione pericolosa.
Beh, le dichiarazioni della presidentessa che dovrebbe portare alla transizione, diciamo, dopo Morales, sono state abbastanza esplicite nel razzismo verso gli indigeni. Qui dalle nostre parti fa una certa impressione.
Sì, sì, anche il leader della destra di Santa Cruz, Camacho, che si chiama personalmente il Macho Camacho, è un uomo terribile, terribile. Ma la prima svolta era incendiato la Huipala, ma dopo della protesta dell'alto devo pedire scusami, perdon, no? Perché esiste una paura degli eliti, di che indigeni, che sono il 65% della popolazione di Bolivia, avevano una guerra contro i bianchi, e questo sarebbe terribile, anche per le elite di Santa Cruz.
Tu in diversi articoli, Raul, hai attaccato il presidente boliviano, ma non solo la Bolivia, discorsi simili valgono per il Venezuela, insomma, hai denunciato in particolare la non rinuncia all'estrattivismo e la non apertura vera della società verso movimenti sociali realmente autonomi. Che potessero sostenere in qualche modo il governo, ma essere qualcosa di diverso dal governo. Mi chiedo però, in questa fase, ti faccio una domanda che forse è anche un po' una provocazione, esiste oggi in questa fase una posizione intermedia che non sia il sostegno a Morales o il sostegno a questa destra fascista e razzista?
Le donne. In questo momento esiste il Parlamento delle Donne, convocato per la Maria Galindo de Mujeres Creando, dove si parla di impedire la guerra tra due forze, il Evo, il MAS e le fascisti. Questo è importante perché anche in Ecuador, io sono in Ecuador quando il Parlamento indigena fu convocato la prima sessione, perché le donne giocano un ruolo molto importante nell'America Latina, come una forma di collocare in mezzo le due lotte, le due attori della guerra. Questo è
delle donne d'Ecuador, anche la lotta delle donne del Cile, anche i gruppi femministi nel Parlamento de mujeres, de moglie, ai uomini también, no? Ma questa situazione è interessante perché le donne e anche una parte dei popoli indigeni sono un muro, una possibilità di impedire la guerra, come il caso di Marichui in Chiapas, è una forma di lottare senza provocare una situazione di polarizzazione e anche una possibile guerra.
Un'ultima domanda: tra le tue critiche a Evo e diciamo e al ciclo cosiddetto progressista degli anni 2000 e la non rinuncia, come dicevamo prima, all'estrattivismo, rispetto al caso boliviano, quali sono gli esempi grossi che possiamo fare? Noi di quello che vediamo di qua, per esempio, c'è il caso dell'estrazione di litio soprattutto e della, diciamo, che rapporto c'è magari anche tra questo e gli appetiti di questa destra revanchista di appropriarsi anche di un processo che già il governo di Evo e Linera aveva avviato?
In tutta l'America Latina ha una profondizzazione dell'estrattivismo e l'estrattivismo è il modello di accumulazione in tutta l'America Latina. Con Evo la principale forma di avanzare l'estrattivismo è le miniere, le grandi miniere transnazionali. Il litio è una questione importante, ma non è tanto importante come le miniere. E l'Evo ha avanzato un po' la industrializzazione del litio, ma non molto, è avanzato con le multinazionali della Corea del Sud. Ma anche esiste un problema nella sinistra. La sinistra è un problema terribile. È impossibile per la sinistra vedere la distruzione del movimento sociale di Correa, di Evo Morales, di Maduro. È impossibile per la sinistra comprendere la profondizzazione del modello estrattivo, ma il modello estrattivo è anche un modello di dominazione e la sinistra guarda per il capo, no? Evo, Correa, Maduro, no. Noi dobbiamo vedere per i popoli e i popoli sono più con molte difficoltà in tutta l'America Latina per il modello estrattivo.
È molto chiaro, Raul, diciamo banalmente che i soldi dell'estrattivismo sono quelli con cui poi questa sinistra ha fatto le riforme sociali. Il caso di Chavez è il più lampante.
È la dipendenza della politica sociale, perché l'estrattivismo no costruì un lavoro vero, costruì lavoro precario, il precariato. E questo precariato va della mano di politica sociale dove le persone dipendono della buona volontà dei governi. Questo è terribile.
Consolarse, vidalita. los moribundos del alma. Para no pensar en vos, en el árbol del olvido, me acosté una nochecita, vidalita, y me quedé bien dormida. Y al despertar de aquel sueño, pensaba en vos otra vez, pues me olvidé de olvidarte, vidalita. En cuantito me acosté.
.29 sulle libere frequenze di Blackout, in chiusura velocissimi andiamo a presentare ancora una un'iniziativa che c'è domani. Pronto Iris, sei ai microfoni, hai un minuto di tempo se ci puoi raccontare cosa verrà domani.
Ok, allora domani come componente universitaria di Studies for Future abbiamo deciso di lanciare un'assemblea pubblica in università che si terrà alle 16 in Main Hall. Questa assemblea abbiamo deciso di organizzarla oltre che dare spazio a una discussione e un ragionamento collettivo sulla crisi che stiamo vivendo, quella di creare un percorso più nettamente universitario che inizi soprattutto con il rilancio verso il torneo del 29, in cui ci sarà il quarto sciopero globale del clima, in concomitanza con il Black Friday e con la 25ª conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Quindi da domani al 29 ci saranno una serie di assemblee e iniziative in università, quindi invito tutti a seguire anche la pagina Facebook di Fridays for Future Torino. E il 29 il torneo sarà un po' diverso da quelli precedenti perché ci saranno tre tornei che partiranno da tre concentramenti diversi e uno di questi partirà proprio dal campus Einaudi. Quindi invito tutti e tutte a partecipare domani, soprattutto le studentesse e gli studenti, così possiamo anche creare il torneo del 29 insieme che andrà a toccare delle sedi istituzionali.
Ricordaci ancora il luogo esatto e l'ora e ci salutiamo.
Alle 16 domani in Main Hall, al campus.
Grazie Iris, a presto, tanto la prossima settimana parleremo meglio di tutte le iniziative del quarto Global Strike. A presto, ciao!
Ciao, ciao, ciao.
Voci dall'antropocene.
Voices from the Anthropocene.
This is all wrong. This is all wrong.
Voci dall'antropocene.